Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quanto queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è già a tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo prese e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo il cammino e quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
Il racconto di questa pagina del Vangelo di San Luca lo potremmo definire la storia di ogni cristiano mediocre. Questi due discepoli vengono da Gerusalemme e devono raggiungere Emmaus percorrendo la distanza di circa 11 chilometri. 11 chilometri richiedono anche più di 2 ore, pure per le persone di buon passo. E allora per la strada parlano di quello che è successo a Gerusalemme, di quello che è accaduto a Gesù, di quello che essi sanno dalle parole dette da Gesù prima di morire. È un merito che stiano parlando di Gesù, significa che non lo hanno dimenticato. Ma c'è subito un demerito, quello di non credere più con fede alle parole profetiche di Gesù che aveva predetta la sua risurrezione. Ed è grave questo, perché essi stessi affermano che delle donne sono andate, non lo hanno trovato, e sono andate a raccontare la cosa agli apostoli, i quali sono rimasti anch'essi scettici, non hanno prove. Poi aggiungono che è apparso anche Simone a Pietro. Tra parentesi, al di fuori di questa citazione di San Luca, noi non sapremmo nulla dell'apparizione di Gesù risorto all'apostolo Pietro. Questo lascia intendere come tante cose che noi non sappiamo sono realmente avvenute nella storia del Vangelo, nella storia della salvezza, e avverranno ancora. Cioè le manifestazioni di Dio sono tante, più che sufficienti per chi vuole credere, ma mai abbastanza per chi non vuole credere, come questi due discepoli. Allora Gesù domanda: ma di che state parlando? Si stupiscono: come? Solo tu sei forestiero, Gerusalemme. Ecco una interpretazione un po' sciocchina. Gesù è forestiero dovunque non c'è fede per lui, non c'è fede in lui. Lì Gesù è forestiero, non lo hanno riconosciuto adesso lungo la strada, eppure era lui. Quando è che lo riconosceranno? Quando Gesù di nuovo userà le parole che ha usato nell'ultima cena istituendo l'Eucaristia, dove essi erano presenti, è evidente. Come dalle parole precedenti, è evidente che essi vengono non solo dalla città di Gerusalemme, ma vengono dal punto dove erano riuniti tutti insieme i discepoli e gli apostoli. Arrivati vicino alla casa di uno di loro, nel villaggio, Gesù fa l'atto di continuare il suo cammino, ma essi lo invitano: rimane, resta con noi, ormai è notte, sera, e gli ebrei avevano l'obbligo di fermarsi, di non camminare di notte. Vabbè, Gesù entra. Buono questo sentimento di ospitalità. Non lo hanno riconosciuto come maestro risorto, però ne tengono conto come di una persona buona, onesta, intelligente, sapiente, che conosce tutte le storie antiche, le notizie antiche che riguardano Gesù. Quindi, insomma, non è forse il maestro, però è una persona colta, una persona brava, e lo invitano insistentemente. Gesù entra, insieme viene offerto il pane, la mensa è pronta. Gesù ripete la preghiera di benedizione e poi offre ad essi questo pane consacrato. È la seconda volta che Gesù celebra l'Eucaristia. La prima, il giovedì santo. Erano passati 4 giorni, giovedì, istituzione dell'Eucaristia. Venerdì Gesù è morto. Il sabato, festa dei giudei, nulla, tutto silenzio. La mattina successiva, prestissimo, Gesù risorge. Quindi si era al 4° giorno della prima messa di Gesù. Adesso le celebra ancora. Per ringraziare questi discepoli dell'ospitalità offerta, per istruire, confermare nella fede questi due discepoli, terzo, per confermare in essi la certezza assoluta di ogni parola che Gesù aveva pronunciato. Sono 3 grandi motivi che bastano perché Gesù compia questo miracolo. A quel punto scompare. Ormai hanno visto, non hanno solo sentito e constatato ciò che Gesù ha detto, ma hanno visto ciò che Gesù ha fatto consacrando. Non può essere che lui. Si alzano, si rendono conto che mentre Gesù parlava lungo la strada, il loro cuore ardeva di una forza nuova. Notate i verbi, i passaggi dei verbi sono essenziali per conoscere il testo e il contesto di una pagina di scrittura. E si dicono: noi speravamo, parlando con Gesù, speravamo che fosse risorto, ma è arrivato il terzo giorno e non si è visto. Quando uno ti dice io speravo, ti dice che non spera più. Messo all'imperfetto significa che ormai è cosa passata. No, Gesù non vuole una speranza passata. Una speranza viva e certa, come la fede deve essere viva e certa. Allora è finita la speranza passata. La speranza torna viva. Si alzano per andare a riferire, ma non più con una speranza passata, con un'affermazione convinta, provata, e raccontano. Ma lì trovano che anch'essi avevano un altro racconto da fare. Il maestro è apparso a Pietro, poi apparirà Gesù di nuovo a tutti insieme. Le prove della risurrezione di Gesù sono le prove dell'esigenza da parte sua di una fede vera, costante e incrollabile. San Paolo, il grande convertito, insisterà molto su questo punto della vita del cristiano, la fede. E lo stesso San Giovanni Evangelista dirà: questa è la nostra forza, la fede che il Signore ci ha dato. La nostra fede ci costituisce nella condizione della salvezza. Senza fede non si va da nessuna parte. E allora ecco la conferma ripetuta di Gesù ai suoi discepoli perché sappiano che egli è risorto e annunzino al mondo la sua risurrezione. Andate, annunziate, battezzate. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Questo vuole il Signore, perché possiamo essere tutti bravi, più o meno ricchi, più o meno sapienti, più o meno potenti, ma alla fine tutti allineate allo stesso modo, ci presenteremo a rendere conto della fede. A quel punto dovremo dire: Signore, io ho sempre creduto. È chiaro che quando sei davanti a Dio non puoi dire non credo, lì devi dire io credo, ma l'importanza sta nel poter dire: Signore, io ho sempre creduto. E allora c'è la conferma della speranza e c'è il premio dell'amore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.